Accomodatevi pure, vogliamo aprire la parola del Signore e leggere insieme dal libro dei Proverbi due versetti per iniziare. Il versetto 17 del capitolo 17 e poi il versetto 24 del capitolo 18. Proverbi 17:17, che dice così, è un versetto molto conosciuto e famoso: l'amico ama in ogni tempo, è nato per essere un fratello nella sventura. E poi il versetto 24 del capitolo 18, che dice: chi ha molti amici può esserne sopraffatto, ma c'è un amico che è più affezionato di un fratello. Uno dei fenomeni più caratterizzanti degli ultimi 10-12 anni è stato quello della nascita e dello sviluppo esponenziale, dobbiamo dire, dei cosiddetti social network. Per quei pochissimi tra di noi che non sanno cosa siano o magari non li usano, si può dire che questi social network sono delle piattaforme informatiche, possiamo dire delle piazze o dei luoghi di incontro virtuali, dove tanta gente, sempre di più degli abitanti del nostro pianeta, mentre se ne sta nel proprio studio o ormai dappertutto, perché ormai i social network sono sui nostri telefoni cellulari, ecco, possono scambiare quattro chiacchiere, parlare con altri, osservare, sbirciare quello che gli altri fanno o addirittura condividere ogni momento della propria vita, della propria esistenza. Possono condividere opinioni, video, audio e molte altre cose. Esistono social per tutti gli scopi e per tutte le persone, letteralmente per tutti, assolutamente per tutti. All'inizio di questa epoca, dell'epoca di Facebook, aggiungere un amico alla propria cerchia era un atto di grande gratificazione. Io ho 100 amici, ho 200 amici, ho cose di questo genere. E anche a oggi coloro che si trovano sui social, i cui profili hanno molti seguaci o, come si dice, follower, sono le persone più importanti, sono quelle che sono considerate di maggiore successo. Che cosa c'è dietro tutto questo? Dietro tutto questo c'è un immenso traffico di compravendita di informazioni personali, di dati utili a chi deve fare pubblicità, a chi vuole venderci qualcosa. E come abbiamo anche sentito recentemente da notizie, anche per chi intende dirottare il consenso politico in una direzione piuttosto che in un'altra. Magari qualcuno di voi non ci crederà, ma ci sono dei bambini, sì, dei bambini minori, 14 anni, 13 anni, che hanno imparato a sfruttare questo sistema e che lo fanno talmente bene che mensilmente riescono a ottenere profitti dell'ordine di decine di migliaia di euro. Lo so che questo potrà risultare incredibile a persone che magari adesso si trovano tra i 70 e 80 anni, che per guadagnare il loro milione o i loro corrispondenti oggi di 1000 euro dovevano alzarsi al mattino presto e fare 8 o più ore di lavoro duro. Ma vi assicuro che ci sono bambini oggi che semplicemente facendo dei video guadagnano decine di volte quello che voi guadagnavate durante la vostra vita attiva e lavorativa. Questo è il nostro tempo. Nel nostro tempo l'essere popolari, l'essere visibili, riuscire a fare tendenza per influenzare le scelte altrui sembra essere il valore più ricercato e meglio pagato. Ma se noi provassimo a mettere a confronto tutto ciò con quanto dice la Bibbia, che cosa pensate che troveremmo? Abbiamo letto due versetti che parlano dell'amicizia, che parlano del rapporto tra pari. L'amico ama in ogni tempo, è nato per essere un fratello nella sventura. Qui immediatamente comprendiamo che questo rapporto tra pari, piuttosto che sull'interesse, è basato sull'affetto. L'amico ama. Oppure anche quell'altro che abbiamo letto, chi ha molti amici, la vecchia riveduta diceva, li ha per sua sventura, o qui in questo caso ne può essere sopraffatto, ma c'è un amico che è più affezionato di un fratello. Beh, cercherò di cominciare a parlare dell'amicizia partendo da questi versetti. E la prima cosa che vi voglio fare notare è questo. Dovete sapere che l'ebraico è una lingua che non ha moltissime parole. Il vocabolario ebraico non è vastissimo come il nostro vocabolario. E le parole ebraiche spesso hanno, ogni parola ha un maggiore numero di significati, a seconda del contesto in cui si trova. E in questo versetto, in particolar modo nel versetto 17, noi abbiamo tutto il vocabolario dell'amicizia. In realtà ci sono tre parole in ebraico che descrivono l'amico e l'amicizia. Il primo è una parola in ebraico, suona rea, che viene tradotto anche amici, ma che può anche tradursi, e molte volte lo è, viene tradotto con prossimo, come prossimo. Infatti questo termine può significare sia una persona che ci è vicina, sia anche un amico, appunto, a seconda del contesto. Per esempio, se prendiamo la legge morale, Esodo capitolo 20 al versetti 16 e 17, troviamo proprio questa parola: non attestare il falso contro colui che ti sta vicino, colui che sta accanto a te, colui che è il tuo reà, il tuo prossimo. Ecco, non concupire la casa del tuo prossimo. L'idea è che c'è una persona che sta accanto a noi, il nostro vicino di casa, quando si dice, no, che l'erba del vicino è sempre più verde della nostra, e dice: non desiderare quello che appartiene al tuo vicino, al tuo prossimo. E questa parola, sapete che anticamente è stata fatta una versione della Bibbia ebraica in greco, che ha come nome la versione dei 70, così si chiama. Questa stessa parola, rea, spesse volte è tradotta in greco con il termine philos, che significa appunto amico. È la stessa parola che nel Vangelo di Luca Gesù utilizza per parlare dei suoi discepoli. Guardate cosa dice Gesù. Gesù dice, leggo in Luca 12,4, ma a voi che siete miei amici, io dico, miei filoi, ecco, amici, io dico non temete quelli che uccidono il corpo. Quindi Gesù si rivolge ai suoi discepoli, ai suoi seguaci, utilizzando il termine amico, o anche, abbiamo visto, prossimo. Poi in Giovanni capitolo 15 in particolar modo lo dice, lo rivolge questa parola più volte ai suoi intimi, ai suoi discepoli più vicini. Non c'è amore più grande che dare la vita per i propri amici. Io vi ho chiamati amici perché vi ho rivelato tutte le cose che ho avuto dal Padre mio. Quindi la scrittura, che cosa significa? Quindi questo primo termine significa che il Dio nella sua parola ci esorta a non fare distinzione nei confronti delle persone, che lega la nostra coscienza a trattare le persone che ci stanno accanto con gentilezza, con sincerità, con generosità, con discrezione. Cioè, colui che ascolta la parola di Dio deve pensare a tutte le persone che incontra e deve vederle e considerarle come prossimo, ma ricordandosi che questa parola prossimo può anche significare amico. Quindi noi non, quando guardiamo alle persone che ci stanno accanto e pensiamo a coloro che si trovano accanto a noi, qua a Caltanissetta i mezzi pubblici li prendiamo di rado, ma comunque io ho visto in certe città, no, la lotta sui mezzi pubblici, no? Non posso mai dimenticare di una volta che viaggiavamo sulla metropolitana di Milano e mia moglie per caso ha appoggiato la testa vicino alla mano di un signore che si teneva al palo e questa persona l'ha considerato una gravissima intrusione nella sua privacy e l'ha trattata in malo modo. Il combattimento per un posto, per la nostra privatezza, questo è qualcosa che deve essere assolutamente estraneo alla vita del cristiano. Il cristiano, quando vede una persona che gli sta vicino, non la deve considerare un nemico, non lo deve considerare qualcuno che gli ruba lo spazio vitale, che gli prende l'ossigeno o qualche altro bene di cui potrebbe goderne. Il proprio vicino di scrivania, abbiamo sentito qualche giorno fa di una certa signora che ha cercato di avvelenare con l'acido muriatico, con l'acido cloridrico un suo collega di ufficio, per gelosie, per ragioni di chissà quale cosa ci stava dietro e cosa ci stava sotto. Ecco, il cristiano è una persona che non guarda agli altri come degli antagonisti, come dei nemici, ma considera tutti quanti come persone da rispettare, da trattare con gentilezza, addirittura con amore, con discrezione, con generosità. Tutte le persone che ci stanno dinanzi e vicine, che capitano nel nostro raggio d'azione. Tornando al libro dei Proverbi, guardate come si esprime il libro dei Proverbi riguardo al nostro prossimo. Non rifiutare un beneficio a chi vi ha diritto quando è in tuo potere farlo, e non dire al tuo prossimo: va e torna, te lo darò domani quando hai la cosa con te. Non tramare il male contro il tuo prossimo mentre egli abita fiducioso con te. Le applicazioni si potrebbero fare soprattutto riguardo alle cose che noi stiamo sentendo in questi giorni. Chi di voi non è stato colpito dalle vicende che hanno tenuto banco nelle notizie la settimana scorsa, soprattutto per queste povere persone che si trovavano sulla nave 18, costrette a rimanere per una settimana sotto al sole? Ora, lo so, è una questione controversa e non mi meraviglierei che anche nel nostro stesso ambito ci siano opinioni diverse riguardo al modo in cui bisogna fare accoglienza, al modo in cui bisogna aprire le porte della nostra nazione o chiuderle, ma il senso è che la nostra società sta diventando sempre più brutale, sempre più egoista e sempre meno capace di fare delle distinzioni. E il problema fondamentale non sta nella questione economica, non sta nella visione politica, ma ricordiamocelo, il problema fondamentale sta nello stato e nella condizione del cuore degli uomini. Non rifiutare un beneficio a chi vi ha diritto quando è in tuo potere di farlo e non dire al tuo prossimo va e torna, ne parliamo domani, quando tu puoi fare qualcosa è un dovere, è un dovere, e il cristiano sa bene che le cose stanno così. Potremmo moltiplicare le citazioni sempre dal libro dei Proverbi e considerare anche altri passi, ma il punto fondamentale è che questo termine, che amici e anche prossimo, ci esorta a trattare gli uomini con benevolenza. C'è un altro termine che è aheb, e che il secondo termine tradotto amico significa letteralmente amore. Se si trovano, questo termine si trova nel passo di Proverbi 17:17, l'amico ama in ogni tempo, o si potrebbe anche tradurre, senza, sono due parole diverse, ma l'amico è un amico in ogni tempo, l'amico è affezionato in ogni tempo, e appunto significa amore, amato, nel rapporto orizzontale, pone l'accento e descrive l'effetto che generalmente si instaura tra due persone che sono molto più che conoscenti. Allora c'è un livello di benevolenza che noi dobbiamo avere nei confronti di tutti, e c'è anche un livello di amore che si deve stabilire con le persone che noi conosciamo meglio. Questo grado o questo livello e ha a che fare con una conoscenza che è stata coltivata, un rapporto che si è approfondito. E continueremo a parlare di questa cosa, ma c'è anche un terzo termine che troviamo sempre nel versetto 17 in ebraico: l'amico ama in ogni tempo, è nato per essere un fratello nella sventura. Fratello è un altro dei termini della amicizia. Infatti fratello o amico spesse volte viene utilizzato proprio come sinonimo, e generalmente questo termine significa figli di stessi genitori, in greco è adelfos. E qui abbiamo tutti e due i significati delle parole precedenti, con in più l'elemento della consanguineità, che generalmente dà forza, stabilità al rapporto. Quindi guardate che ricchezza che noi troviamo nel libro dei Proverbi riguardo alla descrizione di questo, della amicizia. E semplicemente cosa impariamo da tutto ciò? Impariamo che Dio ha creato gli uomini affinché tra gli esseri umani ci fosse comunicazione e comunione. Cioè non ci ha creati per starcene chiusi nelle nostre camerette, non ci ha creati perché ce ne stiamo dietro ai nostri schermi e l'unico contatto che abbiamo con gli altri è attraverso un medium, un mezzo informatico. Dio ci ha creato perché gli uomini avessero tra di loro comunicazione e comunione. Pensate a quanto è triste la condizione delle persone che hanno deficit in questo campo. Pensate a quanto è triste la condizione, per esempio, di una persona con autismo. L'autismo è proprio questo, è una difficoltà, un deficit nella comunicazione e nella socializzazione. Queste persone hanno tante cose nella loro testa, ma non riescono a comunicarle. E per dei genitori, per degli insegnanti, per delle persone che stanno accanto, vediamo queste persone e ci sembrano strane, alcuni hanno addirittura paura di loro. Molte volte non c'è proprio niente di aver paura, anzi, spesse volte queste persone hanno veramente una ricchezza straordinaria nella loro anima e tantissime cose che, se potessero, ci comunicherebbero. Ma è una condizione triste quando mancano gli strumenti della comunicazione, quando mancano gli strumenti della socializzazione. E comprendiamo quanto è devastante, quanto è terribile quando ci sono delle deviazioni in questi casi, quando la comunicazione diventa violenta, quando, anziché avvicinarsi gli uni agli altri, gli uomini e le persone si scontrano o si utilizzano, si sfruttano l'uno con l'altro. Quindi non è... Dobbiamo comprendere che il piano di Dio per l'umanità non è mai stato che ciascuno viva nel chiuso di una o di pochissime relazioni significative. Questo è uno dei mali del nostro tempo. Un tempo noi eravamo, gli uomini erano costretti a mantenere una rete di relazione, soprattutto nella società contadina. Se non avevi una relazione con i tuoi vicini, non potevi sperare di cavartela, perché se ti trovavi in difficoltà avevi bisogno del tuo vicino che ti aiutasse. Spesse volte nella società contadina si faceva così: si andava a mietere tutti quanti lo stesso campo e poi, dopo aver mietuto il campo di una persona, gli altri venivano a mietere il vostro campo. E c'era molta più solidarietà, c'era molta più aiuto. Oggi le macchine, la tecnologia, il sistema in cui viviamo ha fatto sì che ci sentiamo sempre più autonomi, che sentiamo sempre meno il bisogno di stare vicino agli altri, e invece che avvicinarci alle persone pensiamo che una macchina possa risolvere il problema. Il nostro problema è darci quello che un tempo ricevevamo dalle persone, ottenerlo dalla macchina, ottenerlo da una cosa. Ma non è così. Il piano di Dio è sempre stato che gli uomini si interessino e si curino gli uni degli altri. Che cosa sarà il cielo? Che cos'è il paradiso che il Signore ha preparato per noi? Prima di tutto sarà la contemplazione di Dio in Cristo, ma in secondo luogo sarà un luogo di perfetta comunione tra di noi. Pensate che cosa sarà il cielo, e pensate che nel cielo non ci saranno computer, non ci sarà bisogno di tecnologia, perché saremo davvero trasformati, e la gioia piena e completa sarà nella contemplazione di Dio in Cristo e nel godimento generoso gli uni degli altri. Questo è il cielo, e questo è quello che noi dovremmo vivere anche oggi. Perciò, cosa sto dicendo, fratelli? Sto dicendo che dobbiamo bruciare i telefonini, che dobbiamo abbandonare l'uso delle nostre macchine, non dobbiamo avvalerci per chi li usa, di strumenti di coltivatori, moto zappa o cose del genere? No, non sto dicendo assolutamente questo. Sto dicendo che dobbiamo fare attenzione a non farci risucchiare dalle implicazioni di questo modo di vedere le cose e di questo senso del io non ho bisogno di te, io posso farcela da solo, io non ho necessità di investire in rapporti significativi, a me basta il mio rapporto con mia moglie, con i miei figli, con una o due persone che sono più vicine a me, il resto per conto proprio. Non è così. Il cristianesimo e il piano di Dio per gli uomini è proprio sempre stato il contrario, quello di curarsi di tutte le persone che ci stanno accanto e di essere di spingerci verso gli altri, senza paura, senza timore, con generosità. Questa è la prima cosa che credo derivi dalla comprensione, dalle semplici riflessioni del vocabolario sulla amicizia. La seconda cosa è questa, che quello che Dio vuole per noi, il suo piano, è piuttosto che una grande quantità di relazioni, una grande qualità nelle relazioni. Proverbi 18:24 ci parla di un certo tipo di amicizia. Chi ha molti amici può esserne sopraffatto, ma c'è un amico che è più affezionato di un fratello. L'originale dice che sta più vicino di un fratello, che si attacca, che ci segue più da vicino di un fratello. E tutto ciò è posto in contrasto con l'uomo dai molti amici della prima parte del versetto. Questo parallelismo antitetico in questo caso è tra i molti amici che sono inutili e che ci possono anche essere come se noi non avessimo nessun amico, e invece quell'unico amico che però ci è affezionato, ci è più affezionato di un fratello, ci è veramente utile, ci sta veramente vicino, che non ci abbandona, che non ci tradisce. Il senso più naturale è che qui si sta parlando della preziosità di una relazione di amicizia che è autentica, in cui qualcuno è profondamente legato con il cuore ad un altro. E questo lo vediamo nella Bibbia. Per esempio abbiamo l'amicizia tra una suocera e una nuora. Qualcuno dirà che questo è un miracolo, ma può succedere. Naomi e Ruth erano estremamente solidali. Avevano Ruth ha detto alla suocera: dove tu andrai ci andrò anch'io, il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio. Avevano un fondamento comune, è una vera amicizia, una vera partecipazione, ma non soltanto questo. Abbiamo anche degli altri bellissimi esempi di compagnia. Abbiamo il modello più importante tra tutti quanti, quello dal quale discende tutto il resto, che è l'amicizia che Dio ha voluto stabilire con Abramo. Abramo è stato chiamato l'amico di Dio perché Dio ha voluto fare di Abramo il proprio amico. Il modello della scrittura è sempre Dio che prende l'iniziativa e sceglie, e quindi questo affetto, questo amore ricambiato diventa un rapporto che viene chiamato e definito un rapporto di amicizia. E se ci pensiamo, Gesù ha usato, come vi dicevo, questo termine per parlare dei suoi discepoli. Quanta gente seguiva Gesù? C'era tanta gente che seguiva Gesù. Ma tra queste persone che seguivano Gesù, tra i tanti che lo seguivano, a volte perfino centinaia o perfino migliaia che andavano ad ascoltare i suoi discorsi, ce n'era un certo numero che Gesù aveva scelti. Ce n'erano 12, quei 12 che scelse perché diventassero i suoi discepoli e poi i suoi apostoli, cioè coloro che egli avrebbe mandato nel mondo. E tra questi 12 ce n'erano 3, Giacomo, Giovanni, Pietro, che erano i più intimi, e tra questi 3 ce n'era uno che Gesù ha definito, che è stato definito colui il discepolo che Gesù amava. Perciò comprendiamo che questo essere generosi, gentili, amorevoli, rispettosi nei confronti di tutti, non significa che noi non dovremo fare delle distinzioni, e che dobbiamo accettare che sia così. Se Gesù stesso tra i tanti discepoli ne aveva 12, tra i 12 ne aveva 3 e tra i 3 ne aveva uno che era speciale, un suo amico speciale, colui che amava, come Giovanni stesso ci dice nel suo Vangelo, così comprendiamo che ci sono livelli di amicizia e gradualità nell'amicizia. Quali sono le fondamenta dell'amicizia? Beh, le fondamenta dell'amicizia ne parleremo e ne parlerò ancora nelle domeniche a venire. Prima di tutto, come abbiamo visto in Proverbi 17:17, è l'amore. L'amico ama in ogni tempo, che non è soltanto, nel linguaggio della Bibbia, l'amore non è soltanto un sentimento, è un impegno, è una scelta. Perché ci sia l'amicizia, ci deve essere l'amore, quindi molto più che lo sfruttamento, l'interesse. Pensateci un po', esaminate un po' la vostra esperienza. Chi sono stati i vostri amici nel passato? Quanti amici avete avuto? Beh, io mi auguro che ne abbiate avuti di buoni e ne abbiate avuti tanti, ma se ci riflettiamo un po', spesse volte l'amicizia in questo mondo da che cosa è determinata? È determinata dalla necessità ed è determinata dall'interesse. La necessità, a volte magari, che so, si deve fare della strada insieme e allora si condividono i propri mezzi, una volta prendo io la macchina, una volta la prendi tu, e allora stiamo insieme, parliamo, abbiamo comunicazione. Questa potrebbe essere scambiata per amicizia, ma in fondo non è altro che interesse. Io risparmio qualcosa, tu risparmi qualcosa, stiamo insieme, ma poi passato quel momento, quella necessità, l'amicizia finisce, non ci si sente più, non ci si vede più, rimane una conoscenza o poco più che una conoscenza. Quindi la necessità della circostanza o addirittura l'interesse: io ti sono amico perché aspetto di ottenere qualche vantaggio da te. Nel libro dei Proverbi si parla di questo genere di amicizia che è parassitismo. Guardate cosa dice il libro dei Proverbi, Proverbi 19, versetti 6 e 7. Molti corteggiano l'uomo generoso, tutti sono amici dell'uomo che offre regali. Tutti i fratelli del povero invece lo odiano, e quanto più gli amici suoi si allontanano da lui. Egli li supplica con parole, ma già sono scomparsi. Qui si parla dell'amicizia che viene basata su questioni di denaro, cioè su vantaggio personale. Se tu mi fai tanti regali, io ti sono amico. Se tu non hai niente da darmi, io ti saluto. Questo è una forma di amicizia che è soltanto parassitismo. E c'è gente che, pur di avere degli amici, è disposta a spendere emotivamente, economicamente. Ci sono persone che sono disposte a darsi, non perché in realtà amano quelle persone, ma semplicemente perché hanno un bisogno psicologico di avere delle persone vicine, e dall'altra parte, siccome ricevo dei vantaggi, ti sono amico. Io ne ho conosciute di queste persone, ho conosciuto di persone, ricordo in particolar modo quando ero al liceo, gli ultimi anni del liceo, c'era un ragazzo, un mio compagno di classe, che aveva sempre un sacco di soldi, gli venivano dati dal nonno, che evidentemente aveva una buona pensione e che quindi gli dava sempre tanti soldi, e lui aveva tanti amici. amici intorno a sé, perché ogni volta che si andava al bar era sempre lui a pagare, ogni volta che si andava a mangiare al ristorante era sempre lui a pagare. E la domanda è: ma per quale ragione questa persona faceva così? Io so perché io stavo con lui, perché ne avevo dei vantaggi, ma perché lui faceva così? Perché evidentemente aveva una gratificazione nell'avere tutta questa gente dietro. Dava agli altri quello che gli altri si aspettavano, pur di avere una certa popolarità. Questo è un modo di fare deviato, non è questa l'amicizia di cui ci parla la scrittura. La scrittura ci parla di un altro tipo di amicizia, per esempio, e ne parleremo di più, la forma più bella, credo più esemplare dell'amicizia che noi troviamo nella scrittura è quella che c'è stata tra Jonathan e Davide. Jonathan, il figlio del re Saul. C'è un bellissimo passo nel primo libro di Samuele. Vi ricordate, nel primo libro di Samuele al capitolo 17 si parla della sconfitta che Goliath, il gigante Golia, dove subì a causa della fede di Davide, Davide che vince Golia. E dopo che Davide ebbe sconfitto Golia e si mostrò come il vero liberatore del popolo di Israele, noi vediamo che Jonathan ebbe una certa reazione. Guardate in 1 Samuele 18: appena Davide ebbe finito di parlare con Saul, aveva appena ucciso il gigante Golia, Jonathan si sentì nell'animo legato a Davide e Jonathan lo amò come l'anima sua. Da quel giorno Saul lo tenne presso di sé, non permise più che egli ritornasse a casa di suo padre. Jonathan fece alleanza con Davide perché lo amava come l'anima propria. Perciò Jonathan si tolse di dosso il mantello e lo diede a Davide, e così fece delle sue vesti, fino alla sua spada e il suo arco e la sua cintura. Alcuni hanno pensato di vedere in questo rapporto tra Jonathan e Davide qualcosa di losco e di sporco, ma non è affatto così. La ragione per cui Jonathan amò Davide come l'anima sua è esclusivamente per l'ammirazione che da quel giorno in poi Jonathan ebbe di Davide. Jonathan era stato deluso dalla codardia di suo padre Saul, che non era stato in grado di difendere il popolo di Israele, ed era stato colpito dal coraggio, dal valore, dalla fede di Davide, che con un bastone, con una fionda e con delle pietre andò incontro a quel gigante e lo uccise. Io nel nome del Signore ti ucciderò, io nel nome del Signore sconfiggerò te e il tuo popolo. E Jonathan ammirò la fede di Davide, Jonathan ammirò il coraggio di Davide, e per questa ragione amò Davide, e per questa ragione volle essere amico di Davide, e per questa ragione si spogliò per dare simbolicamente quello che spettava a lui come figlio primogenito del re, a Davide, la sua armatura, la sua spada, la sua dignità, il suo futuro. Questa è amicizia che deriva dalla ammirazione dell'altro. Infatti penso che il versetto più bello della Bibbia che descrive l'amicizia è quello che troviamo nel Deuteronomio al capitolo 13, versetto 6. Vorrei invitarvi a prenderlo, se non l'avete mai notato vorrei farvelo notare. Deuteronomio 13:6. Qui si sta parlando di un'altra cosa, non si parla dell'amicizia, si parla dei falsi profeti, degli idolatri. Ma incidentalmente, mentre Dio dice come riconoscere i falsi profeti, fa una bella descrizione dell'amicizia. Perché al versetto 6 è scritto così: se tuo fratello, figlio di tua madre, o tuo figlio, o tua figlia, o tua moglie che riposa sul tuo seno, o l'amico che è come un altro te stesso, vorranno ingannarti in segreto dicendo andiamo e serviamo altri dei, eccetera, eccetera. Ma guardate, l'amico che è un altro te stesso, un alter ego, come si dice. Che cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che l'amicizia c'è laddove noi osserviamo negli altri, nell'altro, quelle virtù che vorremmo fossero in noi. Io non posso essere veramente amico di una persona che disprezzo. Io sarò amico soltanto di una persona che apprezzo e che nella quale vedo quello che io vorrei essere. Per questa ragione, per essere amici bisogna essere umili, perché chi si sente migliore degli altri non cercherà mai l'amicizia. Le persone che non hanno amici sono le persone più orgogliose, quelle che pensano di non avere bisogno di nessuno e che pensano di essere migliori di tutti quanti. Mentre io voglio essere amico della persona che ammiro, nel quale ci sono delle virtù che io vorrei ottenere, che stare vicino a quella persona mi aiuterà a ottenere. Le fondamenta dell'amicizia perciò sono l'amore, sono l'ammirazione della virtù altrui, sono la solidarietà nel partecipare alle sofferenze dell'altro, nel desiderio di vederne il bene. Questo lo possiamo vedere nell'amicizia tra Ruth e Naomi, ma soprattutto nel dono generoso di sé. Infatti, e con questo concludo, o mi accingo a concludere, chi è l'amico più affezionato di un fratello? Chi è l'amico più affezionato di un fratello? L'amico ama in ogni tempo, è nato per essere un fratello nella sventura. Chi ha molti amici può esserne sopraffatto, ma c'è un amico che è più affezionato di un fratello. Questi testi parlano di un amico particolare, di un certo tipo di amici. Abbiamo cantato, tutti quanti gli inni che abbiamo cantato hanno fatto riferimento a questo. Per esempio nel 32 che abbiamo cantato all'inizio, di pace al principe, al Dio d'amor, si innalzi un cantico nel nostro cuore, e poi dice: amico simile a lui non v'è, signor più provvido di lui non c'è. Nel 76 abbiamo l'inno Il mio Signore fonte d'amore, abbiamo cantato: da suo nemico mi fe suo amico. E poi l'inno 38, Gesù amico dei peccatori, ci dà la risposta: chi è questo amico che è più affezionato, che è più attaccato di un fratello? Noi abbiamo un grande desiderio di avere questo genere di amici. Quando un amico ci delude, quando un'amica o una persona ci tratta male, noi ci restiamo malissimo, è una fonte di grande sofferenza. Io credo che una delle più grandi sofferenze che gli uomini possano avere non sono le malattie o le sofferenze fisiche, ma sono i tradimenti. Il tradimento, vedete, è come la cancrena. È una cosa che non si esaurisce lì. Cioè, se io mi rompo un braccio, ho male, poi per un periodo di tempo avrò delle sofferenze, però poi si risistemerà. Magari poi quando cambia il tempo ogni tanto sentirò un dolore. Ma il tradimento, quando qualcuno abusa della nostra bontà, della nostra generosità, della nostra semplicità, è qualcosa di insopportabile. Per questo uno dei dolori più grandi è proprio il tradimento della, quando tu pensi che una persona l'hai avuta accanto e hai supposto, hai pensato che fosse una persona sincera, onesta, un amico davvero, oltre che so, un membro di chiesa, un marito, una moglie, un figlio, una figlia, un genitore, un'amica, compagna di classe o un collega di lavoro, e invece si rivela una persona che ti ha ingannato, che ti ha preso in giro, che ti ha mentito, che ti ha tradito. Credo che sia la sofferenza più grande di tutti. Noi abbiamo il grande desiderio di avere un amico affabile, affidabile, amorevole, comprensivo, che ci ami, che ci conforti, che ci riprenda, che ci corregga. Un amico vero, un'amica vera. E questo desiderio che è nel nostro cuore è stato posto da Dio. Per questo Dio, nella sua relazione con noi, parla degli uomini e delle donne che hanno la fede come delle persone che gli sono amiche. Abramo è l'uomo di fede e Abramo è l'amico di Dio. Noi abbiamo un vuoto nel nostro cuore che ricerca l'amico, e la risposta è: chi è il migliore amico dell'uomo? Non è il cane, con tutto il rispetto, è Dio, è Cristo, è Cristo. E dobbiamo ricercare in Lui quello che le creature non ci possono dare. Il migliore amico di una donna, per quanto il rapporto tra marito e moglie deve essere anche quello dell'amicizia, ma non può essere il proprio coniuge, anche se deve essere, se il marito deve essere il migliore amico della moglie e viceversa la moglie deve essere la migliore amica del marito, ma l'amico migliore, il più affidabile, quello che non ci tradirà mai, è il Signore Gesù Cristo. E noi abbiamo il desiderio nel nostro cuore di avere Gesù come amico, e poi noi lo possiamo trovare nel Signore Gesù Cristo, perché Lui rappresenta il sommo bene e il perfetto adempimento di ogni aspirazione umana. L'amico ama in ogni tempo chi ci ha amato più di Gesù. L'amico ama in ogni tempo chi ha perseverato nell'amarci più di Gesù. Egli ha preso l'iniziativa. E l'ultima cosa che voglio dire è proprio questo: rifletteremo su tutto quello che viene dopo, sull'amicizia, ma noi abbiamo un dovere. Noi abbiamo il dovere di essere amici. Se abbiamo imparato da Dio, se abbiamo imparato dalla Scrittura qual è l'amico perfetto, qual è l'amico migliore, noi dobbiamo impegnarci ad essere questo genere di persone. C'è un proverbio che spesse volte si ripete nel mondo: chi trova un amico trova un tesoro. Ma gli amici non si trovano per strada, come si possono trovare 50 euro o una monetina. Gli amici si costruiscono, e gli amici si costruiscono e si trovano mediante un investimento, la nostra disponibilità ad essere amici. Prima di tutto noi dobbiamo avere prendere l'iniziativa. Voi pensate che Davide avrebbe mai ricercato l'amicizia di Jonathan? Davide era ancora un pecoraio quando uccise il gigante Golia. Probabilmente non poteva neanche immaginarsi che il resto della sua vita sarebbe stata di tale intimità con il figlio del re. È stato il figlio del re a ricercare l'amicizia di Davide. E noi dobbiamo fare allo stesso modo, dobbiamo dare noi stessi, e investire affinché possiamo avere un buon numero di amici, non troppi, ma veri. Nell'ambito della Chiesa, prima di tutto e soprattutto, dobbiamo ricercare la comunicazione, la comunione, ma dobbiamo anche impegnarci affinché davvero si possa vedere nel mondo in che cosa consiste la vera amicizia. Dobbiamo essere l'incarnazione dell'amico per eccellenza, il Signore Gesù Cristo, che ama, che ha amato, che continua ad amare, che persevera nell'amore, anche a dispetto delle delusioni che noi diamo a Lui e delle nostre cadute. L'amico ama in ogni tempo, è nato per essere un fratello nella sventura, è un amico, l'amico che è più affezionato di un fratello. Che il Signore ci aiuti a vedere anche nel pane, nel vino che stiamo per prendere nella Santa Cena, l'effetto della amicizia del nostro Signore Gesù Cristo. E vogliamo concludere un momento con una parola di preghiera. Chiniamo il capo, fratello. Padre nostro celeste,